Io ve lo dico, sono già in modalità Jingle Bells, visto che è l'ultimo sabato prima di Natale. Provate a immaginarmi con le ciabattone di lana fatte a forma di zampa di renna. È un'immagine orribile, lo so, ma la ritengo autentica. Proprio perché sono in questa modalità, cominciamo subito con la sigla.
Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E alle 9.33 minuti di questo sabato 21 dicembre, che precede naturalmente il Natale, va ora in onda la classica trasmissione del sabato mattina che ha nome Demone del Tardi. Io sono Gianmarco Bachi, è l'ultima puntata dell'anno e, come dicevo, sarà una puntata un po' così. Per cominciare mi riconnetto a quello che ci ha lasciato in dono la rassegna stampa oggi condotta dall'ottimo Massimo Rebotti, fatemelo dire un'altra volta, l'ottimo Massimo Rebotti, che avrebbe dovuto essere qui per un mashup tra il Demone del Tardi e la rassegna stampa. C'è stata anche una grossa trattativa che purtroppo è fallita, e lo cito non per essere indiscreto, ma perché la trattativa sarà un po' l'oggetto di questo inizio trasmissione. Intanto riconnettiamoci appunto con gli argomenti che chiudevano la rassegna stampa, e qual era l'argomento? Tony F. Allora, siamo un paese che per una settimana, forse più, ha discusso di Tony F. Bene, un paese paralizzato per una settimana a discutere di Tony F. è un paese tecnicamente, clinicamente morto. Dopodiché va preso atto che questo è l'oggetto e il cuore del dibattito pubblico e privato, e dunque io, che arrivo ultimo sul fare del weekend, che faccio? Ne parlo o non ne parlo? Anche perché ormai è già stato detto un po' tutto, però mica posso fare lo snob, dai. E allora mi affido alla sorte, faccio la conta, no, tiro la moneta, testo croce, gira, croce, te pareva, ok, ne parlo poco, il giusto, e con apparente distacco, che sembra quasi che non mi interessi, che non ne parlo per davvero. Però non lo faccio subito, lo faccio tra un attimo. che intanto là dove c'era il concerto di Capodanno di Roma ora c'è un buco che va riempito al volo con lo stucco dopo la liquidazione in corsa di Tony F per l'appunto e l'autoliquidazione solidale dei colleghi di Tony F. Solo che trovare qualcuno il 21 dicembre cazzo non è mica facile, cioè, Dylan per dire non credo che venga, Beyoncé a occhio potrebbe avere degli altri impegni, mi sa che a sto punto per Capodanno è più facile trovare un idraulico che è sempre utile, però ci vuole un idraulico che canti bene, così, giusto per avere l'idea, il benchmark delle emergenze dell'affanno, insomma, al momento le migliori opzioni in mano alla giunta per riempire il vuoto del Circo Massimo sono A, serata karaoke con le canzoni di Venditti, B, Gualtieri e la sua chitarra, C, la precettazione dell'orchestra del maestro Canello, quello che in Fantozzi barava clamorosamente e spostava in avanti di un'ora le lancette per andare a suonare a un altro veglione. Maestro Canello musicalmente non è la prima scelta, ma garantirebbe almeno di andare tutti a letto presto. E dire che di tentativi importanti, attenzione, di tentativi importanti ne sono stati fatti e come per trovare un sostituto all'altezza di Tony F. E noi questa mattina siamo in grado di rivelare in esclusiva i nomi di tutti i trapper che la giunta Gualtieri ha provato a contattare per colmare il grande, grandissimo vuoto lasciato da Tony F. Allora, i primi a essere contattati sono stati Tony E e Tony G, che nell'elenco telefonico dei trapper vengono rispettivamente prima e dopo Tony F. Purtroppo nessuno dei due tentativi è andato a buon fine. Nel primo caso il telefono dell'utente poteva essere spento e irraggiungibile, nel secondo caso al posto di Tony G ha risposto un'anziana di Viterbo che ha inveito contro i cappelloni e i giradischi. Le azioni di contatto sono poi proseguite in ordine alfabetico fino a Tony S, passando per Tony H, Tony L, Tony M, dopodiché i funzionari posti hanno dovuto alzare bandiera bianca. Il secondo tentativo, attenzione, è stato invece fatto con Little Tony F. Little Tony F all'anagrafe Tiberio Pin è un vecchio rocker dai solidi fondamentali che negli anni 10 ha provato a riciclarsi cantando Cuore Matto ma con l'autotune. Sembrava poter essere davvero l'uomo giusto per riempire il vuoto lasciato da Tony F, rimettendo l'amore al centro della scena, e invece la trattativa si è arenata quando Little Tony F ha chiesto di inserire nel contratto anche un weekend con la Ferilli a Saint-Tropez, richiesta bollata come sessista che ha mandato purtroppo in fumo un accordo che sembrava già fatto. Il terzo a essere contattato è stato Tony Uffa. Tony Uffa sarebbe stata una scelta interessante perché è l'artista che ha vinto l'anno scorso il Che Due Coglioni Award come trapper più noioso del mondo. La caratteristica principale di Tony Uffa infatti è quella di essere un rimatore lagnosissimo che si lamenta di qualsiasi cosa, di come va il mondo, delle cartacce per terra, dell'irruzione del pesce crudo nella ristorazione italiana, dei tatuaggi, delle mezze stagioni che non ci sono più e anche della verdura che non ha più il sapore di una volta, di tutto, insomma. Tony Uffa sembrava l'uomo adatto per sostituire Tony F, ma un istante prima dell'accordo ha cominciato a lamentarsi della location, degli orari, del freddo, pretendendo di suonare al chiuso alle 3 del pomeriggio e quindi purtroppo non se n'è fatto niente. Il tentativo successivo è stato fatto con Tony FS, lo abbiamo presentato ieri, anticipando tutto questo al giorno delle locuste. Tony FS, che è il trapper che si è autoproclamato il trapper delle Ferrovie dello Stato. Un artista, Tony FS, che ha costruito il proprio mito esibendosi sul regionale Lecce-Foggia, che ferma a Brindisi, Ostuni, Fasano, Monopoli, Bari Centrale, Molfetta, Bisceglie, Trani e Barletta. Tra le sue produzioni più apprezzate ci sono pezzi come Vagone, Rotaia, Scambio, Rapido, ma anche Trullo, che oggi resta l'unico brano di Tony FS a essere uscito dall'area semantica della ferrovia. Con Tony FS era stato trovato anche un accordo economico soddisfacente, sembrava tutto fatto, ma il treno che lo doveva condurre a Roma viaggia, ahimè, con 15 giorni di ritardo a causa di un chiodo, risulta perciò difficile che possa esibirsi prima dell'Epifania. Allora, a quel punto è stato contattato Tony Off, meglio conosciuto come Tony Spento. Tony Off, ricordiamolo, faceva coppia con Tony On ai tempi di Tony On e Tony Off, quando lanciarono il tormentone acceso spento, in cui su un'accattivante base funk attaccavano e staccavano la spina della corrente al ritmo di 4/4. Poi però Tony On e Tony Off hanno litigato come gli Oasis per chi doveva essere il frontman, quello che attaccava e staccava la corrente, un dissing pazzesco che aveva condotto infine alla rottura del sodalizio artistico. Da allora, mentre Tony On si è ritirato a vita privata, Tony Off continua a frequentare i palchi di tutto il mondo, non però per cantare, bensì per spegnere tutto a fine serata, attività in cui continua a risultare uno dei migliori sulla piazza, e questo potrebbe farlo anche splendidamente per questa edizione del concerto romano di Capodanno. E occhio, tra l'altro, prestate attenzione, perché a Tony On e a Tony Off verrà dedicata una serie su Netflix che, secondo gli autori, potrebbe avere lo stesso successo di quella sugli 883. Ma veniamo al tentativo finale fatto dalla giunta Gualtieri, che è quello che è stato fatto con Tony Affa. Affa, che è diminutivo di affanculo, perché Tony Affa è stato il trapper del V-Day, del grillismo della prima ora, e proprio quello è rimasto il tratto identitario delle sue canzoni, canzoni in cui Tony Affa manda a fanculo tutto e tutti, il mondo, le zanzare, la costruzione dal basso, gli autovelox, la sfortuna. E purtroppo in un paio di pezzi Tony Affa manda a fanculo anche Roma e tutto il PD stesso. Mannaggia, per questo con rammarico alla fine è stato scartato pure lui. Ecco, vi abbiamo presentato in esclusiva tutti i trapper sostitutivi che il Comune di Roma ha provato a contattare, purtroppo senza successo, e quindi rimane tuttora il buco al Circo Massimo. Chi sostituirà Tony F? Lo scopriremo probabilmente solo nei prossimi GR che verranno. Allora, intanto, come altri, mai avrei immaginato di trovarmi a difendere Tony F. E infatti non ho nessuna intenzione di difendere Tony F. Uno, perché ogni volta che sento un autotune mi viene voglia di invadere sia Castrocaro che la Polonia. Due, perché è difficile farsi testimonial di uno che canta "sono stanco perché scopo troppo, spendo 5.000 per un cazzo di bassotto". In confronto, l'Umberto Tozzi di "nell'aria c'è polline di te" pare Eugenio Montale. Togliamo il pare, è Eugenio Montale. Arriva Tony, inizia il party, volano schiaffi e reggiseni da ogni parte. Ecco, a proposito di parti, più che dalle parti del sessismo, che per carità come negarlo, siamo più dalle parti di quella terra di mezzo che separa la stagione del bimbo minchia da quella dell'adolescenza mai superata. Ci sarebbe volendo anche l'alibi del disagio, del riscatto sociale, delle vite difficili, che se sei Dottor Dre ci sta e come. Ecco, se invece sei Tony F, forse anche no. E non lo dico per pregiudizio, anzi, non lo dico nemmeno io, lo dice proprio lui. Sentiamo.
Stavo al liceo, comunque mi pare mi dava 150 euro al mese a settimana di paghetta.
Beh, però adesso non sono neanche pochi, eh.
Beh, dipende, per me erano poi, cioè, 17 anni, cioè, comunque già mi facevo, già fumavo, già c'avevo il motorino.
Già fumava, già c'aveva il motorino, a 16 anni prendeva 150 euro di paghetta da suo papà, che se dovessi dare io 150 euro a settimana a mio figlio dovrei vendere un rene attorno al 25 aprile, 1 maggio. Ma detto questo, che cosa ci dice? Che Tony F non arriva esattamente dalla borgata, dalla periferia. Era uno che, come dire, conduceva un'agiata vita borghese nel centro di Roma, ma lui stesso ci racconta che era un povero del centro.
Quando stavo al liceo, comunque mi pare mi dava 150 euro al massimo.
No, qua ci ridice la stessa storia di prima. Qua ci dice che era un povero del centro.
Ero un povero del centro.
Ok, ok. Quindi già questo è una, cioè, senso, un contesto diverso.
Abitavo in centro, ma comunque in centro, ecco, stavo col figlio
di... No, però il tipo di rivalsa che tu cerchi e cercavi non era economica, come nel caso magari di tanti altri rapper che magari partono dalle case popolari.
Era economica? Sì, perché comunque, ecco, non abitavo in una casa popolare, ma abitavo magari in una casa di 90 metri quadri, poi andavo a casa del figlio di X, che
e quindi tu comunque ti sentivi inferiore.
e quindi dicevo vai alla piscina a cavallo. Sono sempre stato in fissa con i soldi.
È sempre stato in fissa con i soldi. Se andava a casa di quello che c'era la piscina a Capalbio, poi gli veniva il riscatto sociale dentro che lo scatenava. Questo Tony F. La mia tipa sfila Fendi, se la guardi poi la prendi, in centro con i miei fratelli, in centro pieno di gioielli. Ecco, non voglio entrare più di tanto nel merito perché, ripeto, se ne è detto e scritto anche abbastanza. Però a me, alla fine, le rime di Tony F, più che una minaccia, paiono l'equivalente, ma proprio l'equivalente del tredicenne che scrive cazzo figa tette culo. Più che al territorio dell'orrore, forse attengono al territorio del ridicolo. E confesso che mi colpisce che vengano considerate una minaccia. Uno, perché dell'esistenza di Tony F ci dimenticheremo in fretta, così come ci siamo dimenticati, che ne so, di Salvo, il pizzaiolo del Grande Fratello e di altri prodotti così. Due, perché mica che le rime sessiste di Tony F si trascineranno dietro milioni di stronzi che restaureranno una visione patriarcale del mondo che, diciamocelo, era molto più viva e presente quando Bobby Solo cantava Una lacrima sul viso e Mario Tessuto cantava Lisa dagli occhi blu, piuttosto che adesso, mentre Tony F canta Non mi piace quando parla troppo, le tappo la bocca e me ne foto. Anzi no, me la foto, scusate. Versi che ovviamente legittimano qualunque ragazza dovesse incontrare Tony F per strada a tirargli un calcio nei coglioni, meno magari a scatenare una crociata a fronte di una minaccia fantasma. Perché il vero problema forse non è Tony F, il vero problema forse è avere paura di Tony F, di uno come Tony F, altro che egemonia culturale. Perché avere paura di Tony F è il sintomo, o potrebbe essere il sintomo, della fragilità delle nostre di convinzioni e della capacità di difenderle, di farle crescere, di trasmetterle ai nostri figli, che Tony F lo ascolteranno comunque e sempre, che ci piaccia o meno. Io non ho mai avuto particolare simpatia per le crociate, lo dico, anche per quelle giuste. Mi sono sempre imbarazzato di fronte agli eserciti del bene con le dita alzate e puntate, perché i diritti sono una battaglia, che è una cosa ben diversa da una crociata. E una battaglia presuppone il confronto, prevede l'avversario. La crociata invece fa un'altra cosa, cancella, bandisce, banna, che è la logica delle bolle social, sempre più chiuse, sempre più autoreferenziali, sempre più impermeabili al confronto. Fare la crociata contro Tony F, per quanto giustissima, finisce che sembra Giovanardi che fa la crociata contro Peppa Pig o Adinolfi che fa quella contro Kung Fu Panda, perché offendono il loro sistema di valori. Vabbè, mi è partito il pippone su Tony F. Lo sapevo che sarebbe successo, non doveva accadere, ma è andata così. Tony F, che rappresentarlo come martire della libertà di espressione adesso fa riderissimo. La libertà di espressione non c'entra niente. Cito qua Guia Soncini: non è che per poter cantare non poter cantare per il Comune di Roma significhi non potersi esprimere, significa semplicemente non poter cantare in quel posto lì, quella sera lì. Chiamare tutto censura alla fine è come chiamare tutto maschilismo. Le parole si slabrano, si deprezzano, poi non le riesci più a usare efficacemente quando ti servono davvero. Ecco, in tutto questo ci sarebbe pure Jovanotti, che ha messo sullo stesso piano sesso e samba e Mozart. Ecco, l'altra sera, non è stata una notizia di prima pagina, però è stata una notizia, c'è stato un terremoto al largo di Sanremo. Non credo che c'entrasse la tettonica, l'epicentro del sisma deve essere stato a Salisburgo. Comunque, per chiudere, siccome la musica deve unire e non dividere, questa è una bella frase che ho coniato io, la musica deve unire e non dividere, allora ho provato a fare un esperimento, e concedetemi che sia un esperimento certamente scellerato ma anche coraggioso. Ho provato a fare una cosa che possa connettere diciamo i boomer e la Gen Z, la grande scuola del cantautorato italiano e la generazione dei trapper. So che non è facile, so che è un campo estremamente ostico, però voglio provare a superare questa linea di demarcazione, questa linea di separazione netta che c'è tra chi evoca la memoria di quanto fosse grande, importante, piena di valore la tradizione del cantautorato italiano, quando invece sia vuota, stupida, sciocca quella dei trapper di questa generazione. E quindi, nella sostanza, che cosa ho provato a fare? Ho provato a immaginare come sarebbe potuta essere, come sarebbe stata una grande canzone manifesto del cantautorato italiano, come La guerra di Piero, se l'avesse pensata, interpretata e scritta Tony F.
Dormi se volto in un campo di grano, zero cano, il tuo cash è cielo in mano, su campo sto tulipano, non è la rosa, bella cosa, rapina armata a mano. Dormi sepolto in un campo di grano, zero grano, il tuo cash è cielo in mano, su campo sto tulipano, non è la rosa, bella cosa, rapina armata a mano. Ti ho preso la tua bitch, ti ho tolto tutto il grano. Ora la tipo stila Fendi, prima la guardi poi la prendi, Miss Italia solo Missy, ti fa veglia, ombra dei fossi ma sono mille, papaveri rossi ma sono vale, vino rossi, rosso papavero come una Ferrari, cazzi amari. Lungo le sponde del mio torrente lo sbirri innocente, voglio prescendere in cucci argentati, Rolex rubati, brode riciclati, solo cadaveri, risolto out, raga out, portati in braccio dalla corrente, così dicevi era l'inferno, con la tipa faccio il porno, sono un forno, microonde, microwave, la new wife, spara Piero, spara ora, dopo un colpo spara ancora, con il tuo Kalashnikov, tu sei Dolce Yo Gabbana, Piero spara come Tony Montana, fino a che non lo vedrai è sangue, mentre la tipa sta su Tinder, Pulp Fiction, solo sangue. Spara Piero, spara ora, dopo un colpo spara ancora, con il tuo Kalashnikov, tu sei Dolce Yo Gabbana. Piero spara come Tony Montana, fino a che non lo vedrai è sangue, mentre la tipa sta su Tinder, Pulp Fiction, solo sangue. Spara piano, spara ora, dopo un colpo spara ancora, che la tua vita finisce sto giorno, zero ritorno. Dormi sepolto in un campo di grano, zero tipa, zero grano, il tuo cash io ce l'ho in mano, il tuo cash io torno, zero ritorno. Dormi sepolto in un campo di grano, zero tipa, zero grano, il tuo cash io ce l'ho in mano, su campo sto tulipano, sto tulipano, bello Tony Montano.
Una canzone fatta per unire e non per dividere. Qualcuno di voi avrà riconosciuto il coraggio dell'esperimento, qualcuno starà gridando vergogna alla profanazione di un monumento, ma in qualche modo abbiamo provato a fare sintesi. La guerra di Piero di De André, così come l'avrebbe potuta concepire magari Tony F. Abbiamo circa 2 minuti e poco più prima di arrivare allo stacco pubblicitario delle 10, e siccome dopo ci tocca riprendere dalla guerra alla mafia rilanciata dalla Meloni, io ne approfitto per così per un cinquantenario importante, perché il 20 dicembre del 1974, cioè ieri, 50 anni fa, usciva nelle sale statunitensi Il Padrino parte seconda, che non è semplicemente un sequel, anzi, e che tra l'altro nel 75 divenne il primo sequel della storia a vincere l'Oscar come miglior film, non solo miglior film, ma anche miglior regia di Coppola, miglior attore non protagonista De Niro, miglior sceneggiatura non originale di Coppola e Mario Puzo, miglior scenografia, miglior colonna sonora di Nino Rota. De Niro vinse l'Oscar interpretando il giovane Vito Corleone, lo stesso ruolo per cui Marlon Brando aveva vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per Il Padrino 1. De Niro, che era stato scelto per quella parte perché Coppola aveva apprezzato il suo provino per la parte di Santino Corleone nel primo film, non lo aveva scelto, aveva scelto James Caan, poi si sarebbe ricordato di De Niro invece per il secondo capitolo. A ritirare l'Oscar in quell'occasione, l'Oscar di De Niro, però fu proprio Coppola, perché De Niro in quel momento era impegnato in Italia con Bertolucci nelle riprese di Novecento. Oltre a essere un film eccezionale sul piano narrativo, Il Padrino, e metto insieme parte 1 e parte 2 perché in fondo sono due movimenti dello stesso gesto cinematografico, due atti dello stesso melodramma, Il Padrino è uno straordinario film di attori, Brando, De Niro appunto, e ovviamente Al Pacino, che all'Oscar fu candidato per il ruolo di Michael Corleone nel Padrino 1, ma che per ricevere un premio dall'Academy dovette attendere il remake di Profumo di Donna nel 1993. Al Pacino, che Coppola volle fortemente per interpretare Michael, mentre la produzione gli voleva imporre volti noti come Ryan O'Neill, Martin Sheen o Jack Nicholson. Al Pacino all'epoca era un giovane sconosciuto attore teatrale newyorkese a cui però, attenzione, avevano appena proposto il ruolo di Han Solo in Guerre Stellari. Pensate se avesse accettato e se Han Solo avesse avuto poi il volto di Al Pacino. Invece non accettò e quindi divenne Michael Corleone. Dicevamo, un film di grandi attori, De Niro, Brando, Pacino e poi James Caan, Robert Duvall, che avrebbe poi interpretato per Coppola il tenente colonnello William Kilgore in Apocalypse Now, quello che amava l'odore di napalm la mattina, quello che no, Charlie non fa il surf, quello che usava Wagner perché fa cacare sotto i vietnamiti. Robert Duvall, che con Coppola aveva già fatto la conversazione, insieme a John Cazale, che nel Padrino è un meraviglioso Fredo. E tra l'altro, aperta parentesi, nella conversazione c'era anche un ruolo per Harrison Ford, che sarebbe diventato poi invece lo Han Solo di Guerre Stellari. È un film molto maschile, Il Padrino parte 1 e parte 2, ma che ha dentro anche grandi interpretazioni femminili, quella di Talia Shire, quella di Diane Keaton, che nel film interpretava Kay Adams, la moglie e la madre dei figli di Michael Corleone. Diane Keaton, che sul set, fuori dal set, visse una lunga storia d'amore a intermittenza proprio con Al Pacino, fino a quando poi gli diede, raccontano le cronache, un ultimatum: o ci sposiamo o ci lasciamo, e come spesso accade si lasciarono. Quando ricevette il copione di The Good Father, Coppola era un regista praticamente fallito e un produttore sull'orlo della bancarotta, perché il suo sogno produttivo, la Zoetrope, doveva $400,000 alla Warner Bros. Per colpa di chi? Per colpa di George Lucas. Eccoci qua di nuovo a Star Wars, perché Coppola aveva prodotto il primo film di Lucas, che si rivelò un grandissimo flop e che avrebbe fatto saltare l'accordo per lo sviluppo di quattro progetti che Coppola aveva con la Warner, rovinando tra l'altro anche l'amicizia tra i due registi. Insomma, Coppola fu costretto, stante la situazione, ad accettare un copione che non lo convinceva fino in fondo. Questo copione era quello del Padrino, appunto, salvo poi decidere di farne un progetto suo, pretendendo e ottenendo il controllo assoluto della produzione dopo una battaglia con Robert Evans, che era il capo della Paramount. Quando poi il film si rivelò un trionfo, la Paramount chiese a Coppola di dirigere il sequel, ma lui spinse per lasciare la regia a chi? A Martin Scorsese, e questo proprio a causa dei dissapori che aveva avuto con la produzione durante il primo film. Alla fine poi accettò, e dunque, appunto, esattamente 50 anni fa, il 20 dicembre del 1974, Il Padrino parte seconda usciva sugli schermi statunitensi e poi su quelli di tutto il mondo. Con questo siamo arrivati alla pausa pubblicitaria delle 10 e poi tra poco torniamo con l'ultima seconda parte di questa stagione, di quest'anno, del Demone del Tardi.
Occupy your mind, don't stay home. Talk to all your friends, but don't look at your phone. Scream into a bed, try to turn your brain off. Make a herbal tea, don't throw up. Remember how to breathe, maybe try and fuck. Stay away from love, maybe take your clothes off. Cause you got so stupid.
5 minuti dopo le 10 comincia qui la seconda parte del Demone del Tardi, che è quel momento in cui mi dico e mi ripeto: mannaggia Bachi, devi cominciare a tagliare questo, poi questo, poi questo, poi questo, perché è il punto della scaletta in cui ti eri immaginato di essere, diceva 9:48 al massimo e invece sono le 10:05. Allora abbiamo chiuso la prima parte, intanto questo in sottofondo era No Caffeine, per quanto mi riguarda una delle canzoni più belle di questo 2024, firmata da Marika Ackman. E poi nel palinsesto di Natale ci saranno tante occasioni per tornare sui dischi dell'anno di questo 2024. Ma dicevo, abbiamo chiuso la prima parte con il cinquantenario del Padrino, parte seconda, e riapriamo la seconda parte, l'avevo in qualche modo annunciato, con la guerra alla mafia lanciata da Meloni.
Abbiate fiducia. I centri in Albania funzioneranno. Funzioneranno. Dovessi passarci ogni notte da qui alla fine del governo italiano. Funzioneranno, perché io voglio combattere la mafia. E chiedo a tutto lo Stato italiano e alle persone per bene di aiutarmi a combattere la mafia.
Questa, dunque, l'avete sentita, la conoscete già, è Meloni ad Atreju. Con tanto di 1, 2, 1, 2, 3, eccetera. Allora, quello che abbiamo sentito pone alcune domande. La prima: ma perché sempre incazzata? Cioè, non avrebbe ragioni per essere incazzata. Trump la stima, Elon Musk le vuole bene, non ha opposizione interna, governa facendo quello che gli pare. Dovrebbe essere felice, invece no, è sempre incazzata. La seconda domanda è: sarà mica che quella colletta che hanno fatto tutti i parlamentari di Forza Italia, quella per comprarle per Natale il lettone da 9.200 euro, che uno si domanda che cazzo di lettone è, sarà in fango crudo dalla palude pontina bonificata personalmente dal Duce, 9.200 euro di letto, sarà mica che appunto quel letto serve perché ha detto che passerà lì nei centri in Albania tutte le notti fino alla fine del governo italiano? Ma la terza domanda è quella più importante, ed è: perché urla in questo modo? Forse urla in questo modo perché ha intenzione di sconfiggere la mafia proprio con le urla. Ecco, finora non è stato facile confrontarsi con la mafia, soprattutto sconfiggerla. Non ci si è riusciti con l'esercito, non ci si è riusciti con il 41 bis, non ci si è riusciti nemmeno con i collaboratori di giustizia. Forse l'idea, forse il piano è sconfiggere la mafia con le urla. Magari ci riesce anche, però forse dobbiamo vedere come sono andati gli altri combattimenti, quelli che c'erano prima di Meloni contro la mafia. Allora, con gli scafisti non è andata benissimo. L'inseguimento per il globo terracqueo deve essere tuttora in corsa e quindi perlomeno sospendiamo il giudizio. Però è vero che con il nuovo codice della strada hanno spezzato le reni ai monopattini. Tanto c'è un aggiornamento importante del nuovo codice della strada: se ti beccano la guida che sei stato al concerto di Bob Marley dell'80, ti tolgono comunque la patente. E invece se ti beccano la guida che stai pensando che Val di Tara non sa scrivere in italiano, ti tolgono la patente e becchi anche 20.000 euro di multa, che è l'equivalente di quanto richiesto tramite querela da Val di Tara stesso a Nicola La Gioia, 10.000 invece a Giulio Cavalli, che è un modo come un altro di compensare il fatto che poi non abbiano compensato gli stipendi dei ministri. No, non è vero, è satira questa. Val di Tara, se sei all'ascolto, era una battuta, non farlo. Questo per dire il clima, no? È il livello di attenzione e di preoccupazione, ma va bene, eravamo ai monopattini, sconfitti. E prima però, lo ricorderete, avevano sconfitto i rave party, la farina dei grilli, le borseggiatrici rom. Con la mafia invece, perché ci sono dei precedenti, non mi sembra che sia andata finora benissimo, perché ho provato per raccogliere delle informazioni a digitare Fratelli d'Italia mafia e mi sono venuti fuori in sequenza Calabria, l'Andrangheta infiltrati in Fratelli d'Italia, mafia e voto di scambio, arrestato esponenti di Fratelli d'Italia a Palermo, mafia e scambio di voti ad Anzio, nei guai l'ex sindaco di Fratelli d'Italia, mafie, chi è l'ex consigliere di Fratelli d'Italia arrestato ad Acri? Non lo so, cioè o meglio lo so, posso andare a vedere su Google, ma la domanda era evidentemente di natura retorica. Insomma, non è che si parta benissimo, però magari, ripeto, con le urla riusciamo a sconfiggerla la mafia. Intanto ieri avevamo una ministra indagata per bancarotta fraudolenta, mica solo per quella, andava a completare un po' l'intero codice penale che stava intorno alla Santanchè, e poi avevamo un ministro a giudizio per il caso Open Arme. Come sapete è stato durissimo il giudizio del Tribunale di Palermo che ha condannato Salvini a tornare a lavorare. Sostanzialmente, assolvendolo, lo hanno condannato a tornare al lavoro, che per Salvini è forse la condanna peggiore tra quelle che poteva immaginarsela. Guardandola da un altro punto di vista, la sentenza Open Arm ha detto che per Salvini l'Italia è un paese sicuro, è un paese in cui non rischia niente. Dopodiché, diciamocelo, Salvini rischiava di andare in galera quanto i Jalis rischiavano di andare a Sanremo, perché poi appunto è stata messa giù tutta quanta la drammatizzazione del caso, ma non ci sarà nessuna felpa con sopra e bibbia, non ci sarà il Nelson Mandela mangia salami, non ci sarà la martirologia di se stesso che aveva anticipato quando si era messo a fare il mimo. Vale la pena però citare solamente una piccola cosa, perché poi uno voglio accelerare, due non vi voglio infliggere tutto Salvini giusto prima di Natale, e sono due dichiarazioni messe a confronto. La prima dice così: il padre di Renzi indagato per gli appalti Consip, strano, chi l'avrebbe mai detto, ma ci sarà un giudice libero di andare fino in fondo. Questa è la prima dichiarazione allusiva e minacciosa. La seconda: bene la soluzione di Matteo Renzi, nonostante un'odissea giudiziaria durata troppi anni, noi siamo sempre garantisti. Ecco, la prima dichiarazione era del Salvini bullissimo nel 2017, la seconda era sempre di Salvini l'altro ieri, quando tecnicamente, no non dico tecnicamente, insomma prima della sentenza, avete capito? Vabbè. Chiusa così, chiudiamola, magari chiudiamola con una domanda che non mi faccio io, ma che è stato Salvini stesso a porre.
Vorrei dirvi perché sono felice. Come? Uno che rischia la galera è felice? È scemo?
Non lo so. Provate a rispondere, magari voi. Che poi tutte ste minchiate della politica alla fine tengono davvero lontanissimi dal paese reale, e allora ogni tanto vale la pena farci una planata nel paese reale. E anche questa settimana faccio sponda su una storia che ha raccontato il Post, che ha, come dire, il gusto del racconto e anche, come dire, la possibilità, non essendo un quotidiano, di concentrarsi sul racconto. E la storia che racconta in questi giorni è quella dell'ospedale di Palmi, un ospedale che ha 20 anni ma che ancora non è stato costruito. La settimana scorsa a Palmi, piccolo comune a nord di Reggio Calabria, gli attivisti e le attiviste del Comitato Cittadino per il diritto alla salute hanno stappato una bottiglia di spumante invecchiato 17 anni. 17 sono gli anni che avrebbe compiuto infatti l'ospedale della città se mai fosse stato costruito, e il brindisi era in realtà una protesta. Festeggiavamo la quasi maggiorità di un ospedale che ancora non esiste. Il protocollo per la costruzione dell'ospedale, protocollo tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria, risale al 2007. Il terreno su cui costruire l'ospedale di Palmi venne identificato nel 2008 in un'area che appartiene alla provincia di Reggio Calabria, ma ci vollero altri 3 anni prima di avere un progetto e il bando per affidarlo e altri 4 anni, si arriva così al 2015, prima che il progetto venisse affidato alla ditta che avrebbe dovuto costruire l'ospedale, la società catanese Technis. Da allora, raccontano, è stata tutta una rappresentazione kafkiana e l'ospedale, di nuovo, ancora non esiste. Si sono accumulati e stratificati ritardi, inadempienze, problemi burocratici, ritrovamenti archeologici, problemi tecnici, il tutto, mentre i costi per costruire l'ospedale aumentavano e si avvicendavano giunte regionali che ogni volta modificavano l'andamento dei valori dei lavori con ulteriori ritardi. L'ultimo progetto definitivo per l'ospedale è stato approvato lo scorso marzo, ma non si prevede comunque che sia pronto prima del 2029, 22 anni dopo l'accordo iniziale per costruirlo. Nel frattempo, l'area in cui dovrebbe essere edificato l'ospedale è vuota. Ogni tanto la puliscono, ogni tanto tosano l'erba, ogni tanto ci passa una ruspa, ogni tanto. L'ospedale di Palmi era stato pensato come un grosso centro in grado di servire tutta la piana di Gioia Tauro, con circa 300 posti letto e reparti che coprissero varie specialità. L'ospedale di Polistena, che ora è il principale della piana, ha 90 posti letto. L'altro ospedale della piana è a Gioia Tauro con 40 posti. Complessivamente sono 0,8 posti letto ogni 1000 abitanti, meno di un terzo della media nazionale. Il 2007, l'anno in cui fu firmato il protocollo per la costruzione dell'ospedale, non era un anno qualsiasi. Fu quando in Calabria venne dichiarato lo stato di emergenza economico-sanitaria, a seguito del quale la sanità pubblica fu commissariata. Un mese dopo la firma dell'accordo, un'ordinanza della Presidenza del Consiglio definì la costruzione di nuovi ospedali in Calabria un provvedimento di somma urgenza. L'accordo prevedeva la costruzione di 4 ospedali in tutto, oltre a Palmi anche Vibo Valentia, Sibari e Catanzaro. Nessuno dei 4 ospedali è ancora stato costruito. Di quello di Catanzaro non è mai stato fatto il progetto per via di alcuni problemi sulla fattibilità dell'opera nella zona in cui doveva essere costruita, e gli ospedali di Sibari e Vibo Valentia sono ancora in costruzione. Quando i lavori, e qui torniamo a noi, per la costruzione dell'ospedale di Palmi furono affidati all'azienda Technis 2015, ricordiamolo, furono stimati poco più di 2 anni e mezzo per avere l'ospedale. L'anno successivo, però, la procura di Catania avviò un'indagine per presunte infiltrazioni mafiose contro la Technis, ritardando così i lavori. La ditta fu sequestrata, i lavori che stava costruendo bloccati, i dipendenti messi in cassa integrazione. L'indagine fu archiviata, ma non si mosse nulla fino al 2019, quando la Technis chiuse e tutti i suoi progetti in corso, compresi gli ospedali in Calabria, vennero affidati alla ditta campana D'Agostino Costruzioni. A quel punto, però, sono iniziati altri problemi legati a residui di infrastrutture e reperti archeologici trovati nel terreno su cui doveva essere costruito l'ospedale. Nel 2017 furono trovati 2 tralicci elettrici appartenenti a Terna, ma ci si mise d'accordo sulla rimozione con l'azienda solo nel 2020, 3 anni dopo, con un tempo stimato di 1 anno. Sono stati rimossi solo quest'anno, 7 anni dopo il ritrovamento. Nel gennaio del 2019, sempre nel cantiere, furono trovati dei tubuli di terracotta che la sovrintendenza dichiarò di interesse archeologico, ordinandone la rimozione. Il lavoro avrebbe dovuto richiedere 3 mesi, ma i tubuli furono rimossi solo nel 2020. Nel frattempo, col trascorrere degli anni e i vari cambi di governo della regione, le varie amministrazioni nominavano nuovi tecnici e dirigenti per la gestione dei lavori. Col trascorrere degli anni, l'arrivo della pandemia, la crescita dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime dovute alla guerra in Ucraina, i costi sono lievemente aumentati. Il protocollo originale prevedeva 66 milioni di euro per la costruzione dell'ospedale di Palmi. Nel 2015 erano diventati 152 milioni. L'ultimo progetto definitivo di quest'anno ha stimato altri 141 milioni di euro per costruire l'ospedale, in aggiunta ai 152 già stimati nel 2015. Significa che oggi costruire l'ospedale costa più di 4 volte quanto previsto all'inizio. Un ospedale che, ricordiamolo, dopo quasi 20 anni ancora non esiste e che forse, forse vedrà la luce nel 2029. E allora, viaggiamo rapidamente, velocemente verso la fine di questa ultima puntata dell'anno del Demone del Tardi, e prima che sia troppo tardi voglio chiudere rapidamente questa pagina e aprirne un'altra che probabilmente sarà l'ultima. Quello che vi volevo dire proprio sul finale è che un giorno una mia amica si è addormentata di giorno, come accade nelle fiabe o nelle malattie o nelle stanchezze troppo grandi. Si è addormentata e poi si è risvegliata, che intanto erano passate settimane e sui giorni erano uguali alle notti e nessuno era certo che si sarebbe svegliata mai più. Poi però è successo, e oggi vi racconto questa cosa perché questa mia amica era pure amica vostra, e l'altro giorno le ho chiesto: posso? E lei ha detto sì. Posso leggere a tutti quello che hai scritto? Quello che sei tornata a scrivere dopo più di un anno, con tutti gli inciampi, le correzioni, la fatica che mi hai detto, una fatica per te, proprio te, per cui scrivere era ed è un atto naturale, un gesto, un movimento, quasi come respirare. Ti ho chiesto: posso? E hai detto sì. Perciò ve lo leggo. Vi leggo quello che è tornata a scrivere Marina Petrillo. Quando mi sono risvegliata erano i primi di marzo. Avevo dormito per un mese. All'aspetto ero immobile, ma dentro di me si sono mossi sogni ininterrotti. Erano sogni furiosi, realisti, in cui non avevo più una casa, non potevo usare una gamba e un braccio, mi muovevo con una macchina da corsa giocattolo raso terra, rossa. Stavo sempre in modo ripetitivo nella metropolitana di Milano e dormivo sottoterra. Solo poco prima di risvegliarmi mi ero trasferita in un luogo di bassa montagna dove facevo due incubi terrificanti: un terrorista che doveva farmi confessare qualcosa e un'inondazione nella giungla amazzonica. I luoghi di salvezza c'erano quando compariva mio fratello e quando apparivano le mie sorelle eroine, solo che erano un eterno sogno. Al risveglio ero piena di gioia e lo sono ancora tutti i giorni. I miei amici mi hanno soffocata di baci per mesi e io non sapevo perché. Sapevo di essere stanca, di una stanchezza terrificante, e che era per questo che avevo rischiato di morire. Dopo anni di lavoro sulla politica estera, da un passaggio da una testata all'altra, incontrando persone coraggiose, scambiando informazioni da vari paesi, fino a 14 ore al giorno, senza pause, su e giù dagli aeroplani, alcune dell'attività dell'ISIS, sempre più colpita da quello che vedevo: persone inghiottite dalle acque, colpite da un proiettile, fatte saltare da una bomba, raggiunte da un incendio, umiliate e offese. Credevamo di non avere diritto al riposo nella nostra normalità, almeno fino a che altri che erano in prima linea sembravano invincibili. Poi anche loro impazzirono, caddero, ridotti all'annientamento. Solo nell'anno e mezzo che ho passato in ospedale ho perso il conto di quanti amici ho perduto. La prima voce della lista è suicidio. Il mondo sembra sull'orlo dell'abisso, il male che ti fa l'odio, nero intrisa. E perché tanti non sono sopravvissuti e io sì? C'è un senso? Non c'è. Eppure da quel mese di coma, di caotico reset, ho ricavato una piccola speranza. Un giorno di marzo, un'amica mi portò in regalo un nuovo libro che era appena uscito. L'ho tenuto per ore tra le braccia, rosso, l'edizione italiana con i puntini di Lucio Fontana in copertina, del 1967, l'anno che sono nata. Era V13, la storia della parte francese del processo per gli accadimenti del 13 novembre 2015, la notte del Bataclan. Era il primo libro della mia nuova vita e raccontava come si prova a mettere in ordine l'estremo disordine. Carrère, che a volte non mi piace, ma quando mi piace amo senza riserve, aveva fatto il lavoro del cronista per 9 mesi. Lo gustai con grande meraviglia, incespicando tra le mie nuove fatiche del leggere. Stavolta aveva fatto un capolavoro. Era quasi un decennio che ero inchiodata la notte del Bataclan, prima la lunga diretta, poi i resoconti, poi avevo visto i documentari, ma da quella notte avevo continuato a coprire eventi analoghi senza più capirne il senso. Mi sembrava che i giovani senza cuore e le loro vittime casuali avessero messo in scena una guerra indifferita, in paesi che credevamo in pace, come potevamo andare avanti se non credevamo più in questo? Carrer spiegava che prima di cominciare c'erano voluti 6 anni di ricostruzione, che l'ambizione era smisurata, ma ora venivano 9 mesi di processo, per la gran parte di ascolto, di centinaia di vittime e di una manciata di carnefici, quasi tutti morti. Un ascolto fatto di tutti gli ascolti, di giorni e giorni e giorni. Solo alla fine del processo Carrer capì cos'era accaduto a lui e a coloro che in vari ruoli vi avevano partecipato. Era nata una sorta di chiesa laica e all'interno si era svolto qualcosa di sacro. Ecco, se non mi fossi risvegliata, mi sarei persa questo libro, il primo della mia nuova vita, che respira, incespica, vive. Questa cosa, come vi dicevo, l'ha scritta Marina Petrillo, che respira, incespica, vive. E la trovate sul suo profilo di Substack, la potete leggere gratuitamente, oppure potete scegliere di sostenere Marina con un abbonamento per aiutarla con le spese. L'indirizzo è marinapetrillo.substack.com, scritto Substack col CK. Insomma, quando è passata qua a salutarci, ed era tanto che non accadeva, io le ho chiesto posso, e lei mi ha detto puoi. E quindi mi sembrava la cosa giusta con cui chiudere questa stagione, questo Demone del Tardi che volge proprio al termine. A me non resta altro che salutarvi, ringraziarvi per essere stati all'ascolto di questa nuova modalità di trasmissione il sabato mattina, in cui mi sono ritrovato anch'io, che a un certo punto mi sono addormentato e poi mi sono risvegliato. Beh, grazie se ci siete stati, grazie se ci sarete anche con l'anno prossimo. La prossima settimana, che è il 28, non ci sarò io, ma ci sarà l'ultimo confronto in onda, chiacchierato in onda con la direttrice Lorenza Ghidini. Noi ci ritroviamo invece il 4 di gennaio 2025 e a questo punto semplicemente buon anno, buon Natale a tutti da parte mia, che sono Gianmarco Bachi. Non posso far altro che fare il conto alla rovescia come se fosse Capodanno. 5, 4, 3, 2, 1, 2024 finisce qua, ci sentiamo l'anno prossimo. Ciao e buona giornata.